posso, che si chiama la botte piena.
E questi vini poi non possiamo...
No, questo è... abbiamo poche bottiglie. Ci sono altri vini poi per... più adatti a... al cinghiale.
Dai che voglio portare un... Vabbè, a tornare c'è come inizia la volta, dai bene.
Ciao a tutti, io sono Marzia, sono amica e socia di Giorgia in questo progetto. Tutto è iniziato, devo dire, qualche anno fa, non solo in mente, ma nelle materie gustative, dalla pancia, un ricordo, proprio un gusto. Infatti avevo chiamato questo mio iniziale progetto Ricordi Gustosi, perché erano ricordi ma che salivano alla memoria proprio dei sapori, di una carne che mi faceva mia nonna, non so se per invogliarmi a mangiare o semplicemente perché era quello che faceva, che lei chiamava carne mollichine, che è un piatto di una semplicità e povertà, tra virgolette, incredibile, che ho provato a fare negli anni più volte senza avere minimamente lo stesso risultato. Io lavoro, ho lavorato tanto anche con Giorgia, adesso lavoro altrove, però comunque a contatto con i bambini, adesso fino ai 10 anni, e mi rendo conto di quanto questa parte della memoria e dei ricordi, dei desideri, dei sogni sia importantissima, proprio per crescere delle persone consapevoli. E quindi diciamo che al di là di questo progetto, che adesso è concretizzato in questo bellissimo libro, l'idea è quella un po' di coinvolgere anche fasce di età più basse, proprio per consolidare quella parte emotiva che poi nella crescita dell'età adulta è veramente importante, per dare onore alle persone che ci hanno segnato la vita. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno contribuito, adesso non so chi di voi sia l'autore, perché siete i principali autori poi di questo iniziale progetto. Grazie.
Grazie.
Grazie a te.
Attorno alla ricetta. Attorno alla ricetta, nell'introduzione, come dire, dichiaro che le mie passioni nella vita arrivano da mia mamma, e racconto un po' perché. Però devo dire che, come dire, partendo da quello che prendi da piccola, poi si cresce. E forse questo libro non ci sarebbe mai potuto stare senza degli incontri con tutte queste persone e anche con dei luoghi. Perché se questo libro è autoprodotto, forse è anche perché io ho avuto la fortuna di incrociare e arrivare in questo luogo, non ragazzina, un po' cresciuta, e anche magari di rivedere il mio passato. Per me prima, non so, 15 anni i centri sociali erano tutti uguali, poi quando invece mi è capitato di fermarmi qui e di avere, ho capito che c'erano tante storie, tante differenze. Ho imparato tantissime cose, per cui sicuramente il fatto che sia riuscito a fare questo libro in questo modo è dovuto anche ad aver vissuto per tanto qua dentro. E poi perché qui sì, la mia passione per la cucina mi è stata mandata dalla mamma, però è vero che nel 2004, forse l'aprile, non so, il baba potrebbe aiutarmi in questo, abbiamo fatto il primo mercatino biologico. E dal 2004 non abbiamo mai smesso. Prima eravamo in strada, Marco, ti ricordi delle belle mattine in strada? e poi dopo abbiamo un po' così discusso, valutato nel giardino, all'interno del cortile. Comunque insomma, il mercatino c'è sempre. E dal 2004 abbiamo conosciuto tantissimi produttori, tantissime storie, alcuni che condividiamo col Folletto, alcuni sono qui, hanno anche scritto nel libro, qualcuno è fuori perché non vuole farsi vedere, forse è timido, però è molto bello. E nel frattempo proprio anche il cucinare, l'atto del cucinare, proprio qua dentro è diventata una quotidianità. E soprattutto fatta per tanti, perché le cene per i gruppi, per il mercatino, per tutto, insomma, i giovedì, venerdì sera qua dentro sono stati molto ricchi. C'è qualcuno che non cucina più, io cucino poco, c'è qualcun altro che cucina molto di più, però insomma, questo qui è il mondo che forse ha fatto crescere attorno a una ricetta, perché sono... Adesso vorrei chiamare un ospite, come dire, particolare, che ha una ricetta bellissima da raccontare, una ricetta molto strutturata, che non è entrata nel libro, ma forse entrerà. Ma perché non era il tempo, non era il momento giusto, forse.
Fuori concorso.
No, fuori concorso, e soprattutto per la ristampa, l'avremo.
Non mi presento, no. Sono qui tutte le prime domeniche col caffè, però a tempo perso, che sarebbe il contrario, faccio l'infermiere. E quindi vi racconto di una ricetta che circolava in ospedale proprio sotto il periodo di Natale e Capodanno. Una ricetta firmata così, Cucina del Popolo, messa lì, che però è stato oggetto e compare già in ben due, diciamo, procedimenti presso l'autorità giudiziaria. Quindi c'è stata prima una denuncia in procura della Repubblica per incontro ignoti, perché c'era una ricetta che circolava in ospedale che incitava alla violenza. Quindi questo, la prima, proprio sotto, appena sotto Natale. Poi c'è stata una trattativa il giorno dopo la Befana, sa, ci sono le trattative fra il sindacato e il, diciamo, l'amministrazione, ad un tratto vediamo arrivare un gruppetto della Digos, il quale direttore aveva chiamato perché c'era della gente che volantinava una ricetta. Erano incuriositi, ma cos'era sta ricetta che c'era in giro, circolava al bar, circolava in mensa, al CRAL, circolo ricreativo interno, quindi c'era un po' di diffusione che chi sapeva aveva visto bene, eccetera. Però questo non era piaciuto al nostro direttore generale, che guarda caso si chiama Matteo Stocco. La ricetta si chiama Stocco di Mammola. Allora, la ricetta Stocco di Mammola non è inventata, esiste veramente. Se voi andate e fate la ricerca Stocco di Mammola, risulta quello che c'è scritto qui. In pratica, Stocco di Mammola è Mammola, io pensavo fosse il carciofo romano, la mammola, invece no, è un paesino della Calabria, dove ad agosto fanno, nella prima settimana, la sagra dello stocco. Lo stocco in pratica sarebbe il merluzzo, lo stoccafisso o il baccalà sottosale, che però nella versione dialettale si chiama stocco, oppure usci stocco in siciliano, no? E quindi è un po' questa, quello che stavamo illustrando in questa ricetta qui. Non era piaciuto perché la procedura, secondo lui, era quella che contestava.
Proponiamo per queste feste un'antica preparazione dello stocco alla mammolese, piatto tipico della Calabria, considerato il mangiare dei poveri. I contadini lo consumavano e lo offrivano ai braccianti in occasione dei lavori duri della campagna, ma adatto anche ai lavoratori dipendenti che, causa i salari sempre più miseri, vedono diminuire il loro potere d'acquisto. Questa pietanza semplice e gustosa viene preparata in maniera antica nei recipienti di terracotta con l'utilizzo di ingredienti naturali: stocco, patate, pomodori, qualche oliva, cipolla, peperoni essiccati ed abbondante olio di extravergine d'oliva. Preparazione: in un tegame di terracotta fate soffriggere nell'olio la cipolla affettata, mettete poi i pelati o la salsa e fate cuocere a fuoco lento per 5 minuti. Salate, aggiungete le patate a spicchi e dopo 4 o 5 minuti lo stocco a pezzi. Lasciate cuocere a fuoco lentissimo per circa 20 minuti, poi dopo aggiungere le olive e i peperoni e mescolare con molta attenzione l'intero tegame. Spegnere il fuoco e dopo aver fatto ricordare per qualche minuto si arriva. Consigli e curiosità.
Finisco il discorso di prima, quindi c'era la trattativa, viene la Digos, sequestra i volantini, ignoti perché non ci sono materialmente chi dà i volantini. Arriviamo al giorno 8, il giorno 8 invece in pretura del lavoro, quindi non la procura, la procura è quella del penale, quindi reati belli tosti, invece in pretura del lavoro si trattano cause di lavoro oppure condotte antisindacali. E quel giorno c'era una condotta antisindacale promossa dalla CGIL interna contro l'amministrazione. E l'amministrazione cosa fa? Con un pool di avvocati ben più famosi, deposita una memoria difensiva per l'azienda in cui allega la ricetta al documento numero 33. Quindi, se tu prendete, quindi questa è pubblica, documento 33 compare Volantino. Questa per sostenere la tesi che all'interno dell'ospedale c'è un clima di violenza, ci sono i nuovi terroristi, c'è la solita pappardella che quando non hanno cioè, da rispondere in maniera adeguata ricordano sempre queste robe che vanno sempre bene anche se sono passati 40 anni, 50 anni, eccetera. Quindi il nostro DG, diciamo, pecca un po' di umorismo, perché leggiamo consigli e curiosità e dice: immediatamente dopo la pesca lo stocco viene decapitato e pulito, può essere lasciato intero oppure aperto lungo la spina dorsale in modo che le due metà rimangono unite attraverso la coda e poi appeso su appositi supporti, è lasciato essiccare per circa 4 mesi. Passato il periodo di essiccamento, lo stocco viene fatto riposare altri 2 o 3 mesi al chiuso. Ecco, prima di essere cucinato, lo stoccafisso, come il baccalà, necessita di una tipica preparazione. Prima di tutto deve essere battuto con un mazzuolo o un pestello pesante. Poi, una volta sfibrato, lo stocco deve subire un periodo di bagnatura che varia a seconda della dimensione e della qualità e va dai 6 ai 4 giorni. Al termine di questa operazione, la polpa raddoppiata di peso sarà divenuta morbida ed elastica. Uno stoccafisso di buona qualità si riconosce innanzitutto dal colore, nelle parti non ricoperte di pelle. La carne deve apparire bianchissima, magra e traslucida, senza zone ingiallite o marce. È tradizione locale quella di usare lo stocco come regalo. Infatti molti emigrati al rientro delle ferie portano lo stocco sia per regalo per gli altri che per consumo personale. Firmato Cucina del Popolo. Questo è quella la storiellina che c'è dietro, ancora coperto dal segreto istruttore perché l'indagine è partita proprio a ridosso di Capodanno e quindi quello che si dice bisogna anche stare attenti a quello che si dice.
Cosa si cucina?
Quindi questa è la storiellina che volevo raccontarvi del nostro direttore generale che si chiama Stocco Matteo.
Archivia.
Come dire, dopo questa ricetta dovete chiaramente a provare a fare lo stocco e a prepararlo.
A marzo
facciamo la dimostrazione. Ma siamo tutti invitati in cucina a lavorare. Okay. Ma a marzo al mercatino? Non so, possiamo decidere che apriamo le danze sul il pranzo, cinghiale. Allora, in realtà all'inizio avevamo pensato di fare qualche cosa anche un po' con Paolo, di fare un qualcosa da mangiare che fosse legato a qualche racconto del libro, per cui anche Paolo aveva detto ma potrei forse facciamo, poi è andato un po' diversamente, Vabbè, qualcuno di voi lo sa, c'è un po' una tradizione che si cucina il cinghiale in conchetta e lo si cucina mediamente da febbraio e marzo. E quindi c'era l'occasione, l'abbiamo colta, anche perché, come dire, oh, adesso com'è più, ma in realtà, cioè, poi non è così lontana dal nostro racconto, dalle ricette e tutto, perché il cinghiale in conchetta l'ha portato quel dannato Camillo, che adesso è fuori, non si degna neanche di venire, perché nel libro in realtà racconta di tutt'altro. Camillo racconta di una farinata di verdura, che è un piatto tipico delle sue zone, stiamo parlando, diciamo, dell'entroterra dell'Alta Toscana, e che è un mangiare povero, è un mangiare contadino, per i lavoratori, per chi alle 5 di mattina si alza e poi passa tutto il giorno in campagna, a la terra, a la legna, tutte queste cose qui. E quindi lui dice che chi stava in casa, cioè le donne, la nonna, la zia, la mamma e tutto il resto, preparava da mangiare. Preparava da mangiare sul camino, non c'era casa sua. Lui ricorda che in casa sua da piccolo non c'era corrente, c'erano giusto due lampadine, poi il resto non si sa bene cosa, il gas non esisteva. Insomma, fa una descrizione molto bella dell'ambiente, se lo ricorda benissimo. E le donne cucinavano questa, soprattutto questa farinata, diciamo, con le verdure, che doveva essere che era un piatto per tutte le occasioni, ma fondamentalmente che gli uomini se la mangiavano la mattina prima di andare a lavorare. Se era il periodo giusto, cioè se era stato ammazzato il maiale, ci si metteva sopra un po' di lardo ed era piatto ricco. Altrimenti, vabbè, andava bene così, comunque, cioè, potenza, fermo il prato, via che parto e mi faccio la giornata. Nel suo racconto poi ci descrive, ci accenna, ci dipinge tantissime altre cose, però tutto in questa vita di campagna, questa vita povera, e di quanto lui abbia, come dire, abbia fatto tesoro comunque di queste tradizioni, e forse non è un caso che faccia dei formaggi splendidi tuttora. E cosa c'entra il cinghiale con Camillo? Semplicemente perché l'ha portato lui, ma perché il cinghiale comunque anche quello è, cioè, mangiare
e dove abita ce n'è tanti.
Dove abitava ce n'erano tante, quindi era una lotta continua, nel senso, era parte, come dire, parte integrante dell'alimentazione, eccetera, per cui l'ha un po' introdotto lui, perché lui stava sugli Appennini e quindi quella è zona di cinghiale. Adesso si è spostato nell'alto biellese,
non è ma in zona di cinghiale anche quella,
però si vede che non ha ancora
ricordato giusto,
le cinghiali le ha trovate, ma i cinghiali no, ma perché si sa che, senza nulla togliere a te, però si sa che i piemontesi su alcune cose sono un po', è così, vero? E quindi sul cinghiale, cioè, dicono che te lo trovano, ma poi non arriva mai sto cinghiale, eh?
Bisogna arrivare sul punto giusto,
molto,
lo so, al momento
per cui questo cinghiale ligure in realtà è niente, per cui buon appetito a tutto. Chiaramente per i vegani, i vegetariani, abbiamo una bella ricca massa faccia e ceci senza corda, la cria salva, però. Va bene, dai, mi sposto in cucina allora, se voi intanto potete degustare un po' di altro vino, mangiare le verdurine, il formaggio di Camillo, il salame di Vagnimite e poi...
Ciao.